Per quanto riguarda l'argomento di questa sera, stiamo sempre sull'argomento principale, centrale, che sono i testimoni di Geova, ma tratteremo che un argomento, sì, anche se è un argomento loro fortemente dottrinale, è piuttosto una pratica che loro adottano ed è un vincolo assoluto per loro. Che è le trasfusioni, il loro divieto assoluto per quanto concerne le trasfusioni di sangue. È cronaca, diciamo, ripetuta anche negli anni precedenti, ma anche ai giorni odierni, come tanti testimoni di Geova si trovano veramente in un forte dramma morale e spirituale quando o loro stessi oppure dei loro cari devono subire degli interventi chirurgici di una certa delicatezza, e per questi interventi sono poi indispensabili le trasfusioni di sangue. Chiaramente il testimone di Geova si trova veramente tra l'incudine martello, perché nemmeno a rischio della propria vita si può andare contro a questo principio. Naturalmente noi stiamo parlando di un argomento che soprattutto gli ex testimoni di Geova hanno usato come argomento principe. E niente, come stavo dicendo, lì appunto l'argomento della trasfusione di sangue è molto particolare, proprio perché ha portato molti testimoni di Geova ad uscire dal movimento, perché loro stessi ritenevano impossibile che il Signore volesse praticamente il loro sacrificio, ecco, per evitare quella che è una cura medica. Il problema nasce sempre però da un punto di vista di malinterpretazione per quanto concerne determinati comandamenti che noi abbiamo nella scrittura. Come al solito, i testimoni di Geova si rifanno all'Antico Testamento, si rifanno a dei precetti che noi abbiamo sia nella legge e sia anche per quanto riguarda il comandamento che il Signore rivolge a Noè quando finisce il diluvio, quando cessa il diluvio. In Genesi capitolo 9 e versetto 4, ad esempio, noi abbiamo una prima indicazione, quindi vorrei prendere soltanto proprio quei brani che i testimoni di Geova prendono per dire che loro stanno seguendo effettivamente la parola di Dio, ed è scritto così: tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Ecco, loro prendono proprio questa parte nel versetto 4: non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue, per dire che non si può in nessun modo, in alcun modo, ingerire sangue né attraverso bocca né attraverso vena, da qui appunto il divieto delle trasfusioni di sangue, proprio perché il sangue rappresenta la vita. Quindi, loro interpretando a loro modo proprio queste parole che Dio rivolse a Noè, loro proibiscono in modo assoluto quella che è il fatto che il sangue estraneo possa entrare nelle nostre viscere. Proprio per questo motivo, proprio sul loro sito, che è jw.org, leggo testualmente quello che loro insegnano proprio dal loro sito. Dicono: è una questione di natura religiosa, non medica. Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento troviamo il chiaro comando di astenerci dal sangue. Inoltre, agli occhi di Dio il sangue rappresenta vita. Pertanto non accettiamo il sangue non solo per obbedienza a Dio, ma anche in segno di rispetto per Lui in quanto datore di vita. Ora, se noi vogliamo rimanere proprio strettamente sul testo biblico, il Signore comanda in modo esplicito, da un punto di vista igienico e da un punto di vista alimentare, che si eviti in modo assoluto di mangiare la carne con il sangue, ma non si parla assolutamente di altre tecniche, non si parla di, soprattutto in ambito medico, non si parla assolutamente di trasfusioni. Qui si parla semplicemente di un fattore alimentare. L'ebreo, così come il comando che Dio rivolge a Noè in senso generale, il Levitico, capitolo 17, e versetto 10, leggiamo qui, ci troviamo nell'ambito della legge: se un uomo della casa di Israele o uno degli stranieri che abitano in mezzo a loro mangia qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la eliminerò dal mezzo del suo popolo, poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione. Le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Quindi anche in questo caso si parla di carne proprio mescolata col sangue, proprio per il simbolo, per il significato profondo che il Signore dà al sangue, che è la vita, noi abbiamo proprio questa ingiunzione. Da notare però che noi ci troviamo nel contesto della legge. Allora, nel contesto della legge, se utilizzando il ragionamento che i testimoni di Geova fanno, detto, allora se noi dobbiamo osservare in modo stretto, in modo esplicito, proprio questo comandamento circa il sangue, circa il divieto di mangiare qualsiasi tipo di sangue, allora noi dobbiamo nello stesso tempo osservare tutte le altre prescrizioni che noi abbiamo, sia da un punto di vista di rituale, sia dal punto di vista del cerimoniale e sia dal punto di vista proprio di quelli che erano i comandamenti, ad esempio, in relazione ai sacrifici. In altre parole, come mai i testimoni di Geova non portano i vitelli, non portano montoni, non portano agnelli in sacrificio per offrirli al Signore? Eppure questi erano precetti ben precisi che noi abbiamo nella legge. Allora, noi come cristiani, grazie all'avvento del Signore Gesù Cristo, alla sua morte e alla sua risurrezione, noi siamo stati liberati da quella che è l'ubbidienza legalistica della legge, proprio perché la legge aveva il compito di mostrare quelle che erano le nostre mancanze, quella che era la nostra incapacità di poter soddisfare pienamente quelle che erano le esigenze della giustizia e della santità del Signore. Se noi incapponiamo su un particolare precetto della legge che secondo noi è assoluto, allora noi dobbiamo prendere tutta la legge come assoluta e osservarla esattamente come la osservava il popolo di Israele a quei tempi. Ora, facendo così, chiaramente noi andiamo contro a quello che è l'insegnamento di tutto il Nuovo Testamento, ad esempio quello che l'autore della lettera agli Ebrei dice nella sua epistola, ovvero che tutto quello che è stato scritto nel passato, soprattutto nella legge, è stato scritto per nostra istruzione e soprattutto è un'ombra dei beni futuri, cioè è un qualcosa di preparatorio a quello che è l'avvento del Signore Gesù Cristo. Quindi prendere un comandamento della legge, ripeto, e ubbidirlo in un modo legalistico, come fanno i testimoni di Geova, per coerenza, allora i testimoni di Geova devono seguire tutto l'iter legale che noi abbiamo nel Pentateuco. Ma andando avanti, quindi ritornando a quello che è il sito che loro hanno ufficiale, loro citano un altro brano che è Deuteronomio capitolo 12 e versetto 23. Deuteronomio capitolo 12 e versetto 23 dice precisamente: ma guardati assolutamente dal mangiarne il sangue, anzi possiamo leggere dal versetto 22, soltanto ne mangerai come si mangia la carne di gazzelle e di cervo, ne potrà mangiare tanto chi sarà impuro quanto chi sarà puro, ma guardati assolutamente dal mangiarne il sangue, perché il sangue è la vita. E tu non mangerai la vita insieme con la carne. Allora, anche ancora siamo esattamente nello stesso contesto di Genesi 9, dove si parla di una pratica alimentare, non si parla di tecniche mediche, non si parla di altri contesti, ma si parla in modo esclusivo di un contesto alimentare. Non si poteva mangiare la carne insieme con il sangue. Il sangue doveva essere separato dalla carne, proprio per quello che è il significato, il simbolo del sangue. Però il
Per quanto concerne l'estensione di questo divieto alle trasfusioni, si tratta di un arbitrio bello e buono. Vorrei anche sottolineare un'altra cosa, che prima del 1967 erano vietate le donazioni di organi, ovvero non si poteva in modo assoluto prendere organi, ovviamente di persone defunte, e affinché fossero trapiantate a un testimone di Geova che ne aveva bisogno. Prima del 1967 questo non era possibile. Dopo il 1967, invece, il trapianto di organi invece è stato il divieto del trapianto di organi è stato abolito, e quindi in caso di necessità si può ricevere l'organo di un altro. Però anche qui trovo una forte incoerenza. Come mai va bene la donazione di organi e non va più bene le trasfusioni di sangue? Mi pare proprio che ci troviamo di fronte proprio a un'incoerenza di fondo. Andando ora nel Nuovo Testamento, in Atti capitolo 15, versetti 28 e 29, direi che questo è l'unico passo del Nuovo Testamento che si può prendere, perché si parla proprio di questo argomento. È scritto: infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, di astenervi dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione. Da queste cose farete bene a guardarvi, state sani. Allora, ci troviamo qui in un contesto che è molto molto particolare, perché si parla della conferenza di Gerusalemme, e soprattutto l'argomento che animava questa conferenza era il fatto che anche i gentili potevano ricevere, se loro confessavano i loro peccati e se credevano nel Signore Gesù Cristo, anche loro potevano ricevere lo Spirito Santo. Ci troviamo in un periodo storico dove questo non era chiaro. Vorrei ricordare che l'Apostolo Pietro inizialmente non voleva andare in casa del centurione Cornelio, proprio perché lui era imbevuto di tradizioni ebraiche e anche di un suo pregiudizio particolare nei confronti dei gentili. Vorrei ricordare che gli ebrei chiamavano i gentili cani. I gentili erano estranei alle promesse di Dio, erano estranei ai patti, quindi chiaramente erano completamente al di fuori di quello che era il patto di Dio con Israele, di quello che era la misericordia di Dio nei confronti di Israele, e via dicendo. Allora fu necessario proprio questo incontro, dove erano presenti gli apostoli e anche tanti altri cristiani, Pietro in primis, dove appunto si doveva un attimino valutare la situazione. Allora, visto che la Chiesa era già nata, cominciava a formarsi, stava crescendo a vista d'occhio, e c'erano conversioni sia per quanto riguarda i gentili sia per quanto riguarda i giudei, allora, alla fine di questa conferenza vengono date delle direttive, vengono date delle linee guida in modo tale che uno non scandalizzasse l'altro. In altre parole, che un gentile per una pratica sua non scandalizzasse un giudeo, e un giudeo per una pratica sua non scandalizzasse il gentile. Allora, a un certo punto, che cos'è che vengono imposte? Vengono imposte 4-5 cose, cioè 4-5 linee guida, in modo tale che giudei e gentili che iniziavano in questo periodo a convivere in una realtà straordinaria, ma anche completamente nuova, ovvero la realtà della Chiesa, ebbene potessero camminare insieme guardando al Signore. Pertanto, astenersi dalle carni sacrificate agli idoli. Se in Romani capitolo 14 si parla di questo argomento, delle carni sacrificate agli idoli, anche quando l'Apostolo Paolo dice che l'idolo è nulla, l'idolo no, non ha valore, quando l'Apostolo Paolo dice che si può mangiare di qualunque cosa che il mercato offre, quindi senza distinzioni, senza divieti, e sono questi i principi che noi oggi dobbiamo prendere. Tuttavia rimane anche fermo il principio che noi non dobbiamo scandalizzare il nostro fratello e la nostra sorella per qualcosa che noi reputiamo legittimo. E allora vengono date proprio queste indicazioni. Le carni sacrificate agli idoli, mi viene in mente Daniele, è vero che in Daniele capitolo 1 leggiamo che lui rifiutò proprio di mangiare i cibi e le bevande del re, perché quelli erano cibi e bevande che poi venivano sacrificate agli idoli, e lui per coerenza alla legge e soprattutto per la sua fedeltà a Dio rifiuta di mangiare quei cibi. Poi nelle linee guida abbiamo appunto il sangue, ma siamo sempre però in un contesto alimentare, non si parla di altro, si parla soltanto di un contesto alimentare. Sangue, animali soffocati e dalla fornicazione, chiaramente, perché chiaramente per quanto riguarda questo peccato abbiamo veramente tante ingiunzioni e tanti avvertimenti, tante esortazioni nel Nuovo Testamento a fuggire da questo peccato. Ora, questi sono più o meno i brani che i testimoni di Geova prendono per cercare di giustificare questo loro modo di fare, cioè il divieto assoluto di assumere sangue estraneo in vena per salvaguardare la propria vita. Ora, io credo che, come abbiamo potuto vedere, anche seppure brevemente, da un esame anche solo superficiale di questi brani, possiamo renderci conto come i testimoni di Geova sono completamente fuori contesto da quello che era il comandamento di Dio iniziale per quanto concerne il sangue. Tutti i brani che noi abbiamo visto sono in un contesto alimentare e, se vogliamo, in un contesto igienico anche, perché la legge aveva anche questa funzione, che era quella anche di salvaguardare da un punto di vista igienico la salute del popolo di Israele, la salute degli ebrei. Ora, la gravità di questo comando, di questo divieto che vi è in questa setta, è proprio per il fatto che sono loro a decidere, attraverso questo divieto, anche la vita e la morte di una persona. Perché un testimone di Geova che vuole essere ligio alle direttive della torre di guardia e ha necessità di una trasfusione di sangue, altrimenti rischia la vita, ebbene, questo testimone di Geova come tanti ne sono usciti, tanti anche hanno perso la vita proprio per ubbidire ad un comando che Dio non ha mai dato, a un comandamento che Dio non ha mai dato, ma che è stato male interpretato dal corpo direttivo. Io credo sia su YouTube, ci sono veramente centinaia di testimonianze che si possono ascoltare, c'è anche una videocassetta che adesso è anche in DVD abbastanza storica sui testimoni di Geova, dove ci sono delle testimonianze che io ho ascoltato e di molti che sono appunto fuoriusciti, dove addirittura mi ricordo di un testimone di Geova, ex testimone di Geova, che diceva che lui era stato disassociato dall'organizzazione perché lui aveva dato l'autorizzazione a una trasfusione di sangue per sua figlia che stava rischiando la vita. E lui raccontava, questo ex testimone di Geova, che degli anziani che lo erano andati a trovare addirittura avevano architettato una sorta di piano per, tra virgolette, rapire questa figlia dall'ospedale e portarla via. Cioè, veramente siamo alla pazzia, siamo al paradosso. Però la società della Torre di Guardia tuttora, quindi nel 2016, continua a difendere questa pratica. Allora, ci rendiamo conto come ancora dimostra la Torre di Guardia di essere una setta a tutti gli effetti, che addirittura è lei che si arroga il diritto di decidere sulla vita e sulla morte di una persona. Allora, qui non stiamo parlando di accanimento terapeutico, qui noi non stiamo parlando di eutanasia, non stiamo parlando di altro, qui stiamo parlando di una pratica medica che è assolutamente comune, di una pratica medica che ha proprio questo valore, questa importanza di salvaguardare la vita della persona, e non dimentichiamoci che i medici li ha dati il Signore. Perché è un mestiere, è un lavoro che è assolutamente importante, ed è il Signore stesso che ha suscitato i medici affinché loro possano essere degli strumenti, sempre nelle mani di Dio, per salvaguardare la vita dell'uomo. Ecco, quindi in conclusione possiamo proprio dire che anche in questo caso i testimoni di Geova falliscono completamente per quanto riguarda la loro interpretazione, la loro comprensione della scrittura. Ecco, io credo che ora con questa ultima puntata l'argomento dei testimoni di Geova credo di averlo esaurito. Comunque, se poi ci saranno delle domande in seguito sui testimoni di Geova, magari anche nelle puntate successive, potrò comunque sempre rispondere.